On the Stage, il palcoscenico radiofonico ideato e condotto da Fabrizio Silvestri.
Ben ritrovati, nuovo appuntamento di On the Stage, prima di stagione per quanto riguarda le nostre puntate monografiche, e quest'oggi la dedichiamo a colui che negli anni 80 è stato definito il re dell'Italo Disco. Stiamo parlando di Gazebo, produttore, arrangiatore, autore e naturalmente cantante. All'epoca, con soli due successi, 1982-1983, riuscì ad arrivare in vetta a tutte le classifiche internazionali. Noi, per accoglierlo, ci ascoltiamo la Corona version di questa bellissima I Like Chopin. Lui è Gazebo. Un bellissimo tuffo nel passato, 1983, I Like Chopin. Gazebo, all'anagrafe risulta come Paul Mazzolini, è nato a Beirut il 18 febbraio del 1960 e negli anni 80, giovanissimo, appena ventenne, ottiene questo successo mondiale con questa canzone, ma ne ascolteremo anche altre. E con lui oggi andiamo un po' a ripercorrere la sua carriera e soprattutto andiamo ad conoscerlo meglio anche nella sua vita privata. Benvenuto Gazebo!
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Gazebo o Paul, come preferisce essere chiamato?
Beh, Gazebo è diciamo il mio, è come dire, dottor, professor.
Chapeau, è vero.
Siamo tra noi, ci possiamo chiamare tranquillamente con il nostro nome. Paul va benissimo.
Paul va bene, ok. Allora, io con te oggi vorrei fare un po' un percorso di quella che è stata la tua carriera discografica, ma anche un po' sapere qualcosa della tua vita privata. Uno dei tuoi più grandi successi è questa canzone che abbiamo appena ascoltato, I Like Chopin, che è, per questo 2020 tu fai uscire in una nuova versione. Questa canzone è scritta con Pierluigi Giombini. Nel 1983 il brano è stato in testa a tutte le classifiche europee per settimane, diventando anche il maggior successo. Ma come nasce I Like Chopin?
Beh, Like Chopin, praticamente io l'anno precedente, nell'82, feci un brano che si chiamava, che si chiama, insomma, Masterpiece, e di conseguenza con la Baby Records c'era l'esigenza di fare il follow up, no, dal singolo successivo, e avevo una serie di provini appunto fatti con Giombini, tra i quali l'ultimo nella cassetta, perché poi Like Chopin era una specie di ballad, era un brano lento fondamentalmente, c'era questa canzone, e Najjar, il capo della Baby Record, a lui non piacquero nessuno degli altri pezzi, che però erano tipo Lunatic, Dolce Vita, eccetera, insomma, pezzi anche abbastanza
importanti,
carini, però lui si innamorò, insomma, si innamorò di Alex Chopin, e anche se era molto difficile riadattarlo, diciamo, in un contesto, diciamo, dance, in discoteca, perché ripeto, il brano era lento. Ci abbiamo lavorato parecchio, insomma, anche con il suo lavoro di produttore, insomma, di Najjar, e alla fine è uscito fuori, insomma, e devo dire, ha avuto ragione lui, perché insomma è stato di gran lunga il mio brano più conosciuto, insomma.
Diciamo che è stato veramente un capolavoro, visto che Masterpiece era stato il tuo brano d'esordio, no? Tu debutti proprio discograficamente con questa canzone bellissima, come già hai ricordato tu, è del 1982. Un capolavoro che si ispira, e me lo devi spiegare perché io poi sono appassionato di cinema, Viale del Tramonto, è un'ispirazione waldriana pura, oppure era una vena ispiratoria che anche lì, come prima canzone, ti era venuta di getto?
Beh, io quando mi vidi, insomma, con Giombini per scrivere il brano, lui aveva questa strofa molto carina e mancava l'inciso, no? Per cui mentre eravamo lì sul pianoforte a cercare l'inciso, venne questa parola, sai, queste cose gutturali, master, questa cosa, e chiaramente master portava masterpiece. E poi il giorno prima ero andato al cinema Pasquino, che è un cinema di Roma dove a quei tempi si vedevano i film in lingua originale, e avevo visto appunto Sunset Boulevard, cioè il film di Billy Wilder, per cui ero ancora dentro a questa cosa, di questo film un po' noir, no? Perché è un film particolare, insomma, che parla di Hollywood, ma un Hollywood, insomma, particolare, quella della sofferenza, quella dei sogni che si infrangono, eccetera. E ho immaginato una specie di sviluppo al film, dove l'attrice interpretata da Gloria Swanson avrebbe potuto fare il suo capolavoro, nel senso che avrebbe potuto interpretare, fare questa interpretazione magistrale, portandolo proprio all'estremo, cioè al suicidio, per cui era una cosa un po' drammatica, se vogliamo, però ci stava un po' anche nel contesto dell'estetica New Wave, che in quel momento ero appena tornato anche, insomma, da Londra, dove c'era Blitz, un locale dove sono nati appunto i Boy George, i Duran Duran, i Spandau, e c'era questa atmosfera New Romantic che si rifaceva molto all'eleganza estetica anche decadente degli anni 30, insomma, sia europea, mitteleuropea che hollywoodiana, che poi, guarda caso, Billy Wilder è un austriaco, insomma, per cui ha portato proprio il suo mondo decadente europeo a Hollywood, no, se vogliamo.
Polle, non potevi descrivere meglio questa canzone. Non la potevi descrivere meglio. Ci hai fatto entrare con tutte le scarpe, come si dice a Roma, dentro questo mood. Non possiamo a questo punto lasciar passare così la palla, ma la dobbiamo schiacciare, perché ci riascoltiamo insieme Masterpiece. Dopo torniamo per continuare questa intervista tra noi.
Va bene.
Wonderful. masterpiece. You've got to live it, that new dawn tomorrow. Masterpiece, you've got to masterpiece. You've got to masterpiece. You've got to masterpiece. You've got to masterpiece. You should have seen it.
Masterpiece, Gazebo è ancora ospite qui con noi. Gazebo, Paul, scusami, io però voglio farti questa domanda. Tu scegli Gazebo perché Paul Mazzolini era un po' un nome non adatto, oppure che cosa è successo? Come mai hai scelto Gazebo?
Beh, praticamente era successo che quando era pronto il mix, insomma, che questo disco è uscito come mix per le discoteche, nessuno aveva ambizioni, insomma, per noi era già bello poterlo fare questo pezzo, insomma, e pertanto era uscito distribuito da un grossista di Milano, e pensavamo che all'epoca, insomma, il mondo un po' dei media italiani erano un po' provinciali, un po' esterofili, no? Tutto quello che era angloamericano era considerato fico, e quello che era italiano era prodotto di serie B.
Esatto.
Allora, siccome io sono di madrelingua inglese, insomma, nessuno avrebbe mai capito che mia
tu
voce
fossi italiano. Esatto. Quindi dice: ok, vendiamo il prodotto, ma come lo vendiamo?
Esatto. Pensavamo, insomma, uscì fuori il discorso di usare un nome d'arte che non portasse a un discorso italiano. E siccome il gazebo è un termine, una parola che usato nel testo di Masterpiece nel descrivere questa festa hollywoodiana, eccetera, mi tornò in mente, pensai: ma questa è una parola particolare, perché a quei tempi non era inflazionata. Adesso gazebo è tanta roba, sono nei giardini, ci sono i gazebo,
esatto.
Ci sono le trasmissioni televisive che si chiamano gazebo, eccetera. All'epoca era un termine piuttosto inusuale, e pensai: dai, suona bene, non si capisce bene che cos'è, se è inglese, spagnolo, italiano. E così pensai: dai, scegliamo questo nome, anche perché obiettivamente non pensavo che il disco avrebbe avuto successo, insomma.
E invece è stato proprio un gran successo anche questa Masterpiece. Anni 80, ma cosa è rimasto degli anni 80?
Ah, degli anni 80 è rimasto sicuramente un'idea, a me, per quello che vedo nei commenti ai miei vari, insomma, nei vari social, oppure nei vari video che ho su mio YouTube, vedo una certa nostalgia, no, verso questo momento un po' spensierato, se vogliamo, un po' superficiale, che si è vissuto un po' negli anni Ottanta, dove, insomma, c'era la Milano da bere, il leasing facile, un po' vivere al di sopra dei propri mezzi con leggerezza, insomma, cosa che magari oggi si fa fatica a immaginare, insomma, la vita di oggi in confronto a quella.
Infatti abbiamo vissuto un po' tutti sopra le aspettative.
Esatto.
E oggi un po' ne paghiamo le pene, vabbè, ma di questo a noi poco interessa. Parliamo di musica, che è quello che ci porta di più, e mi piace anche un po' adesso indagare nella tua vita Tu nasci esattamente in Libano, da madre americana, padre italiano, un diplomatico friulano. Com'è stata la tua infanzia?
Ma sai, quando hai la possibilità di cambiare il paese ogni 3-4 anni, indubbiamente è una vita movimentata, insomma, la possibilità di conoscere amici nuovi ogni volta. Certo, è un po' triste perché magari non puoi sviluppare le amicizie per sempre, insomma, però per me è stata una fonte inesauribile di ispirazioni, di idee. Anche il fatto di parlare le 5 lingue mi ha permesso di esplorare anche culturalmente, perché poi ero messo di volta in volta in scuole inglesi, americane, francesi, per cui di volta in volta scoprivo anche la letteratura di ognuno di questi, insomma, di una di queste impostazioni, no? E questo mi ha aperto molto la testa, insomma. Credo che la Chopin non sarebbe esistito se non avessi il background.
Infatti, perché ci sta, ma su questo ci arriviamo a parlare, perché i tuoi testi sono molto intensi e quindi c'è proprio anche qui un filone che apriremo tra poco. Ma prima voglio continuare a capire la tua infanzia. Poi cresci e come scopri che la musica sarebbe stata la tua, diciamo così, carriera, invece la sostituivi anche, immagino che papà comunque ti preferiva un po' anche come lui, un diplomatico.
Sì, perché la musica è stata la cosa che mi ha, avevo il pusher che era mia madre che mi spingeva sempre a studiare i vari strumenti, mi comprava le chitarre, mentre papà aveva un'idea un po' più sobria su quello che sarebbe stato la mia vita, perché è chiaro che avrebbe pensato o sognato che facessi anch'io, insomma, il diplomatico, insomma. Però io ero nato per essere la pecora nera della famiglia, di conseguenza non era destino. E comunque mai avrei pensato in realtà di fare musicista, perché ripeto, il successo, almeno nel mio caso, ma credo quasi per tutti, molto spesso nasce un po' casualmente, un po' per fortuna. È molto difficile poter costruire razionalmente una carriera nella musica, prevedere una carriera nella musica, perché per quanto tu puoi essere preparato, bravo, poi sono gli eventi
a caratterizzare tutto, certo, esatto. Ci sono anche quelli che ci condizionano. Ma tu, come hai detto bene, sei un musicista, sei un compositore, sei un cantante, sei anche un produttore. Come è cambiato soprattutto il ruolo del produttore discografico in questo periodo, in questi ultimi anni?
Ma sai, il produttore nel passato c'erano due tipi, insomma, c'era quello che, diciamo, metteva i soldi fondamentalmente, c'era quello che si occupava della produzione in studio, che spesso era un tecnico, un musicista, un fonico, un ingegnere, come dicono in inglese. Oggi il produttore di dischi è, credo, insomma, visto che la tecnologia aiuta moltissimo ormai, insomma, la produzione
ha accorciato molto, sì,
esatto. Di conseguenza il produttore sinceramente credo che abbia meno esigenze tecniche e più magari esigenze dal punto di vista amministrativo, promozionale, conoscere magari qualcuno in televisione o cose del genere.
Sì, è davvero.
Il produttore artistico, ripeto, anche lì è molto facilitato, perché la tecnologia ha molto aiutato anche coloro che non hanno un background di studi di musica classica o di musica in generale, o di chi ha studiato fonia, insomma. Oggi è molto facile con un computer potente fare delle produzioni che suonano decentemente. Questo non vuol dire che sia buona musica, per carità, però ecco, è chiaro che le cose sono molto cambiate, sono in questo senso.
Come autore invece, tu hai sempre scelto di raccontare storie forti. Come abbiamo detto, no, a Masterpiece c'è questa caduta di una diva, poi c'è invece la Divina, dove c'è un altro personaggio, Alberto il Barbone, che ha un passato da tenore e si ritrova poi a dover fare i conti con quelle che sono un po', come dire, le facce della vita. Come hai detto tu, si deve avere fortuna, ma poi ci sono delle coincidenze, ci sono degli eventi che noi non possiamo né prevedere né gestire. Ma la domanda che ti voglio porre in base proprio a questa tematica è: come si fa a scrivere un brano con una intensità, un testo così forte, ma renderlo musicalmente dance?
Questa è una bella domanda. Diciamo che fare un testo che abbia un significato anche, diciamo, importante, o che abbia un risvolto diverso, è un optional per la musica dance, nel senso che in generale la musica dance non ha bisogno di testi del genere e preferisce in genere cose molto più semplici, insomma, molto più pragmatiche, insomma, si parla di sesso, di appuntamenti, di difficilmente si parla di George Sand. Credo che un musicista, un autore di testi ha questa opportunità, insomma, di cercare di rendere bello ciò che fa, no? Al di là di poter fare una cosa anche commerciale, insomma, di che possa essere di facile comprendimento, però è un'occasione da non perdere, cioè quella di cercare anche con onestà intellettuale di dare un messaggio, di portare avanti un discorso, di far riflettere. Io ho sempre pensato a un po', perché io vengo dagli anni 70, quando c'era il prog, il progressive, quando tu portavi il disco a casa, c'erano i testi, c'era un mondo
dietro la canzone, certo.
Esatto. Invece oggi magari questo non c'è più, invece, e questo forse è un peccato, ecco. Io ho sempre cercato di approfittare, io ho sempre pensato, visto che tu sei in discoteca, stai ballando un mio pezzo, perché devo scrivere, che ne so, soltanto shake your booty, smuovi il tuo culo.
Penso che
si possa dire qualche cosa di più bello, di più interessante, di più articolato, no?
Esatto, e tu lo fai. Allora facciamo un altro ascolto, ci ascoltiamo, visto che l'abbiamo tirata in ballo questa canzone, La Divina, e poi torniamo a parlare per l'ultima parte di questo nostro incontro, per raccontare ancora qualche altra piccola curiosità della vita di Paul. Anzi, ti invito da subito a riflettere, perché vorrò sapere se ti penti di qualcosa o se invece ne vai fiero di qualcos'altro. Me lo dici dopo di aver ascoltato La Divina.
Ok.
Hey, ogni volta che vai via, l'assordante pulsazione del silenzio affonda ogni cosa senza pietà. Ma adesso il dolore è troppo denso, mi ricordi che si intrecciano impazziti senza la crudeltà. Lo sai che Alberto sarà sempre accanto, ti proteggerà un po' per non rimorire quando ti rivedrà. Nella notte quando porgo il cuore tu sei irraggiungibile. River flows into ambiguità. Il fiume scorre verso il mare.
Gazebo, la divina, Paul, ci sei ancora?
Sì, sì, sì.
Allora, hai avuto modo di riflettere, perché ci siamo lasciati con la domanda: c'è qualcosa di cui ti penti e invece c'è qualcosa di cui tu vai fiero?
Ma guarda, io idealmente sono una persona che guarda sempre avanti, no? Per cui difficilmente faccio influire su me stesso il pentimento, nel senso che sì, io di errori, come tutti quanti, ne ho fatti insomma parecchi nella vita, non lo posso negare, anche a livello, io parlo a livello professionale adesso, a parte la vita privata. Mi sono passati dei treni che non ho saputo agguantare, ecco. Detto questo, le mie scelte, che hanno anche caratterizzato poi l'andamento della mia carriera, se io fossi stato una persona più attenta magari a un discorso economico, avrei fatto delle scelte diverse, probabilmente sarei rimasto in Baby Record, probabilmente sarei diventato un artista diverso, più facile, più commerciale. Ma io sono orgoglioso del fatto di aver fatto queste scelte, anche se ero molto giovane, perché poi avevo 24-25 anni per fare certe scelte, insomma è un po' presto, però è la mia vita. Io sono una persona schietta, sono limpido e chiaro, non ho voglia di ingannare le persone, non mi piace farlo e preferisco essere sereno con me stesso, ecco.
Ah, buono, e questo ci fa piacere, perché comunque, come ti ripeto, nella profondità dei testi delle tue canzoni viene fuori un animo nobile. Il futuro di Paul Mazzolini cammina parallelo con quello di Gazebo?
Ma penso di sì, ormai è questo nome mi è rimasto appiccicato artisticamente, ormai lo sanno che sono io. Chiaro che Gazebo, chi mi conosce bene, chi conosce la mia discografia, sa che ho fatto questi 10 album in studio, tutti molto diversi tra di loro, per cui sa che sono un artista, non dico imprevedibile, perché insomma rimango sempre nell'ambito del pop, però sono un artista libero, di conseguenza Gazebo non è uno che dice soltanto, infatti chi pensa che Gazebo è soltanto la Chopin si sbaglia, perché non
ce ne sono, c'è una discografia abbastanza vasta da studiare, con delle altre canzoni molto belle da ascoltare, sulle quali poter fare delle ottime riflessioni. Paul, noi siamo arrivati al termine di questo nostro incontro e nostra consuetudine è salutare l'ospite dando a lui la possibilità di scegliere la canzone che più lo rappresenta, una canzone con la quale vuole salutare il pubblico. Tu cosa scegli?
Vorrei fare una cosa controcorrente, scegliere un brano diverso che magari non tutti conoscono, visto che abbiamo parlato anche di cose che non tutti conoscono. Per esempio, c'è un brano che ho fatto in Reset, un disco del 2015, scritto a quattro mani con Mario Manzani, che è un chitarrista molto bravo, nonché uno dei autori insomma dei Oro, che hanno fatto delle cose molto belle. Insieme abbiamo scritto questo pezzo che si chiama Wet Wings, che è un pezzo che parla dell'innamorato che ama di più, cioè nella coppia di innamorati c'è sempre quello che ama di più.
È quello che ama di più, sì, è vero.
Esatto, quello che ama di più è di solito il più fragile, proprio perché appunto...
O è il più forte, chissà. Questa te la pongo adesso come domanda, perché noi lo vediamo più debole. No, non voglio aprire un dibattito, ti lascio con un dubbio così almeno puoi dire. Io credo che chi ama di più è sempre quello più forte. Mi sono permesso di fare questo inciso, ti lascio chiudere perché voglio ascoltare anche io questa canzone e riflettere sulle parole che tu hai usato.
E allora vi ringrazio insomma per l'attenzione, spero di sentirvi presto insomma con questa canzone, appunto, Wet Wings.
Early morning, you're not around, not a sound, and your perfume is in the air, unaware. You walked away like an angel diving in the ocean, like a butterfly in the sea. Could I only watch you take off?
Wet winds hold me down. I reach for you, but I'm on the ground. I'm bound to all the promises and all the things you left inside. Inside me, wet wings in the dark. While the cold is hitting hard, I'm scared to let the sun inside. To dry the tears, to dry my pride. To take me far beyond unknown. Blotting rhymes, madman's dance. I'm left alone. All I want to do is hug you, hold you in my arms, just for one last time. Love is not an ace in your sleeve. Take our leave. Casual meetings of restless souls without goals. Cast our ways like two fates in just one emotion. Like a ripple in just two vines. Could we sit here and wait and see? Wet winds hold me down. I reach for you, but I'm on the ground. I'm bound to all your promises and all the things you left inside. Inside me, wet wings in the dark. While the cold is hitting hot, I'm scared to let the sun inside. To take me far beyond unknown. Floating rhymes and madman's dance. I laugh alone. All I want to do is hug you, hold you in my arms, just for one last time. Like your magnets torn apart, ace of spades, queen of hearts, same planets orbiting in time. I wanna touch you now. Will it feel your boring heartbeat in mine?
Sulle note di questa canzone di Gazebo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento settimanale. Qualora lo vogliate, noi torniamo fra 7 giorni. Da parte di Fabrizio Silvestri e la redazione di On The Stage, vi auguriamo una buona settimana.
Avete ascoltato On The Stage, il palcoscenico radiofonico ideato e condotto da Fabrizio Silvestri.